Una domanda da parte di un fratello che si chiama Alessandro, che ha 19 anni e lo conosciamo da quando aveva 15. Ciao a tutti, vi ho già scritto in passato, mi chiamo Alessandro, ora ho 19 anni. È sempre bello quando posso seguirvi su internet. Esprimete sempre tanto amore e tanta voglia di crescere in Cristo. Posso dire che per me siete stati i miei secondi genitori. Mi avete insegnato molto in questi anni e ringrazio Dio di avervi trovato. Bellissimo.
Gloria, Signore.
È un onore, Alessandro. Grazie,
Amen,
Gesù.
amen. Sempre gli occhi su Gesù, ok?
Grazie, Signore.
Gloria a Dio.
Detto ciò, giusto l'anno scorso ho finito la scuola. Come sapete, sempre di più la scuola si riempie di demoni che sono pronti a schiacciarti. Io sono andato in una scuola di un quartiere difficile. Perciò per me, ma non solo, è stata un vero e proprio incubo. Non mi stupisco di aver letto l'altro giorno una notizia del Messaggero che annunciava che circa 600.000 ragazzi all'anno lasciassero la scuola, non proseguendo gli studi.
Beh, guarda, io sono contento perché in certo senso nelle scuole oggi, diciamo, tanti ci dicono che andando avanti negli studi escono tanti cristiani perché stanno perdendo la fede. Le scuole sono create in modo subdolo, subliminale per farti perdere la fede. Quindi per questo senso sono contento perché Gesù non è andato a scuola, i suoi apostoli non erano andati a scuola. Va bene, Atti 4:13 dice che erano senza istruzione, quindi io non sono affatto impressionato dall'istruzione moderna, affatto. La scuola per me dovrebbe fermarsi quando ho imparato a leggere, scrivere e un po' di matematica, tutto il resto sono giusto per pagare lo stipendio agli insegnanti, perché io solo questo ho imparato a scuola, leggere, scrivere e poco altro. Però una volta che sai leggere, ti scegli i libri che sono buoni e non le cretinate. Veniamo dalle scimmie o gender, che non è scuola, è programmazione. Avanti.
Sono accadute tante cose brutte in quell'ambiente di scuola. La parte peggiore è che i problemi di scuola finivano in casa e quelli di casa a scuola, rendendomi un incubo la vita. È vero che sono sempre stato un po' timido e riservato e questo mi avrà sfavorito. Detto ciò, adesso vivo la vita molto più tranquillo, sorrido di più, mangio di più, ma qualcosa mi blocca.
Beh, non sei arrivato alla perfezione perché devi crescere come cristiano. Anche io, quando ho creduto in Gesù, è stato battezzato nello Spirito Santo 46 anni fa, sono dovuto crescere in Cristo, perché se non cresci in Cristo, allora diventi un cristiano che scalda le panche. Quindi cominci a muffire, quindi devi crescere. Per questo che ciascuno di noi deve essere un piccolo motore, un motore che mette in moto ovunque tu sei. L'automobile c'è tante parti buone, indispensabili, però poi c'è un motore che è la prima cosa che uno guarda quando compra una macchina, il motore. Va bene? Quindi cerchiamo di essere motori ovunque siamo, con amore, con gentilezza, con dolcezza,
Amen.
però non, su questo ci uccideranno, noi continuiamo a parlare di Gesù, lo faremo in un modo saggio, parleremo con Gesù. A questo no, a quell'altro no, però a qualcuno sì. Non possiamo passare un giorno senza fare qualcosa per il Signore.
Amen.
Se no, ammuffiamo, diventiamo come la muffa. Avanti.
Sì, ma ti immagini cosa succede in queste scuole se i bambini non sorridono più, non mangiano più, vivono un incubo? È
Ma
incredibile.
leggi sui giornali i bambini di 13 anni che si suicidano. Perché è anche colpa dei genitori, nel senso che fanno diventare, di certi genitori, fanno diventare la scuola un idolo. Sarai un fallimento, non avrai un lavoro, non
Sì,
avrai un diploma, non
sì, sì, sì.
potrai lavorare in banca, non potrai essere dottore, non potrai essere un dentista, non potrai. Ma scusa, oh! Tra i più grandi miliardari al mondo erano ignoranti che avevano l'unzione, il genio di usare avvocati, di usare commercialisti, di spendere soldi per investire, non per godersi la vita. E sono diventati milionari. Perché? Perché guarda, guadagni di più uno che vende macchine, che vende carriole, che vende, che non uno. Cioè, che orribile la vita di un dottore, sempre lì a segare gambe, segare braccia o operare. Cioè, per me quello dovrebbe essere una missione, non dovrebbe essere un posto a pagamento. Ho detto sui giornali ieri che si sono indebitati al massimo, per venduto tutto per un'operazione chirurgica ed è fallita, e quindi è fallita, sono senza soldi, e la persona sta peggio di prima. E questi dottori, cioè, sono sanguisughi o cosa? Il dottore deve operare come missione. Il vero dottore lavora gratis, non si fa pagare a peso d'oro. Questi sono mercenari. Non parliamo di quelli che fanno aborto, perché i dottori che fanno aborto guadagnano più soldi. Non parliamo neanche di quelli che per me non sono neanche dottori. Il giuramento di Ippocrate non sanno neanche cos'è, questi qua. La medicina deve essere, diceva Ippocrate, deve essere solo per aiutare. Però oggi stanno rinnegando ufficialmente, molti dottori stanno proprio togliendo il giuramento di Ippocrate, perché non va con l'aborto, non va con tante cose.
Sì, è vero. Continua Alessandro. I ricordi di quegli anni riaffiorano e mi risale la tristezza. Io ho seguito i vostri consigli sul perdonare e l'ho fatto. Ho perdonato tutti, non incolpo più nessuno di quello che mi è successo, grazie a Dio. Ma avete presente gli ebrei che sono sopravvissuti ai campi di concentramento? Molti di loro dopo si sono suicidati perché non sopportavano più il dolore. Incredibile. Sta comparando la scuola con il campo di concentramento.
Ma è così.
Con i ricordi che ti portano al suicidio.
Non solo, ma ti programmano. Devi imparare tutte le bugie sui gender. Hanno scoperto che all'asilo questi mostri travestiti da insegnanti, vanno dei bambini di 3-4 anni, sai, vuoi cambiare sesso? I bambini andavano a casa, la bambina vestita da maschio, il maschio vestito da femmina. E la maestra mi ha detto che è giusto, devo fare come io sento. Una bambina di 3-4 anni, e che ne capisce? Lasciamo perdere, guarda, puntini. Ci penserà il Signore a sistemarvi. Io mi chiedo se l'inferno sarà caldo abbastanza. Andiamo avanti, per cortesia.
Io non sono a questi livelli, ma il passato torna nella mente e non mi permette di vivere una vita tranquilla. Riaffiorano i problemi come depressione, tristezza, solitudine, malinconia, nonostante avevo già sconfitto tutto con Gesù.
Avevo sconfitto tutto con Gesù, però vede, la scuola cancella la fede in Cristo, e tutta psicologia, psichiatria, tutto telefonini, smartphone. Avanti.
Mi dispiace anche perché adesso sto studiando all'università e non riesco a concentrarmi.
Ma che ci fai lì?
Sono troppi ragazzi e ho paura che mi giudichino.
Ma perché non vai a seguire Gesù come ho fatto io?
Queste paure e fobie prima non le possedevo, fino alla terza media.
Capito?
Ero un ragazzino che riusciva non solo a fare amicizie, ma a cambiare le persone, dato che in segreto stavo già seguendo Gesù.
È incredibile. Praticamente la scuola li rovina.
L'ho rovinato, sì.
Li rovina. L'America è in testa, perché adesso lì se non mettono i poliziotti all'entrata della scuola, arrivano con i mitragliatori, i bazooka. Questo imparano le scuole.
La mia domanda è, fratello Giuseppe, come ci si libera dal passato per sempre? O almeno dai brutti ricordi. Cosa dice la Bibbia in questo?
Molto.
Grazie, fratelli, per avermi ascoltato. Dio vi benedica, vi protegga sempre, perché e vi protegga sempre finché noi avremo bisogno. Voi vivrete altri 300 anni. Dio benedica chiunque ascolterà la vostra risposta. Grazie di tutto quello che fate. Vi voglio un mondo di bene.
Grazie, io preferirei andare in paradiso prima.
300 anni, ups.
Guarda, una benedizione per me andare da Gesù più presto, ma non prima di avere completato la mia corsa,
sì,
il mio corso.
Sì, giusto.
Il mio corso biblico. I fratelli stanno facendo il corso biblico, Angela? Anche
sì,
io sto facendo
il mio corso
biblico. Si chiama essere fedele, fedele nel poco, fedele nel molto. Si chiama, sto imparando, io sto, signor fratello Giuseppe, sto imparando ad essere più fedele, più amorevole, più dolce, meno orso. Va bene, io sto parlando molto anche da voi, sorelle, che siete così dolci. Va bene, per me, no, lo dico alla Signore, siete un esempio. Perché sai, le sorelle chiamano Gesù, guarda, per me non c'è cosa più bella, più bellissima. Io riceviamo queste email di sorelle che ci scrivono, siete così romantici, così dolci, noi uomini un branco di orsi a piede libero. Va bene? Beh, tutti i fratelli mariti e fratelli possono confermare che siamo un branco di orsi. Impariamo dalle sorelle la loro gentilezza. Non sto dicendo di diventare effeminate del diavolo, no.
No,
non dico questo.
No, no, servono uomini qui. Servono uomini in questo mondo.
Brava, Angela. Oggi abbiamo bisogno di uomini, uomini. Oggi accendo la televisione, 9 su 10 sono effeminati. No. Gli uomini cercano di essere donne. E gli uomini di essere uomini, quindi sgarbati, piedi sul tavolo, parolacce. Mm-hmm. Io vedo dei cafoni travestiti da donne che usano parolacce che neanche gli uomini usano. Credono di essere in gamba perché usano parole sporche. Per me non sono donne, sono dei cafoni travestiti da donne. Quindi queste donne non devono imitare gli uomini cafoni, ce ne abbiamo già troppi. Va bene? Le donne devono essere belle, dolci, simpatiche, gentili.
Dio ci aiuti.
Allora, Angela, tu sei brava a fare succingere le domande.
Fratello Giuseppe, come ci si libera dal passato per sempre o almeno dai brutti ricordi? È una buona domanda.
Guarda, io per scoprire le risposte vado alla Bibbia, non è che io c'ho...
Ma fai bene.
Non è che io c'ho saggezza superiore a nessuno. Io mi ha dato un piccolo dono di discernimento, io con questo dono di discernimento vado in giro per la Bibbia e sono delle scritture che si accendono. Ti capita mai di leggere la Bibbia e una scrittura si illumina?
Sì. Come una se prima non l'avessi vista.
Una scrittura che l'ha letta magari 10 volte, 20 volte, è tutto entrato. Questa è la chiave. È come portare un mazzo di chiave attaccato alle cinture, ma non l'ha mai provato nella porta. Guarda, cosa dice la parola? Per liberarti dal passato, amato fratello, non è difficile. Beh, io posso parlare per esperienza, okay? Ci sono passato. Gesù non ha messo queste risposte sotto segreto, top secret, classified, top secret. E non sono neanche troppo difficili da scoprire, qui andiamo a Filippesi 3 per cortesia, perché qui vediamo cosa Gesù dice riguardo... il passato. Gesù per bocca del fratello Paolo. Cosa dice riguardo al passato? Devi andare verso 8 e poi 13 e poi al 13. Quindi 8,13 fino al 16. Questa è una scrittura che ho preparato per questo fratello.
Filippesi 3,8. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo.
Allora, come ti liberi dal passato? Amen. Metti il cartellino sul passato, spazzatura.
Amen.
Va bene? E non guardare senza molletta al naso. Perché siamo in una scuola di apprendimento. Quindi quello, le cose più belle che abbiamo fatto ieri senza Cristo, oggi sono immondizia. Salta al 13, gentilmente. Grazie.
Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù.
Alleluia, quindi protendendomi. Allora, qui c'è la chiave per te e per noi tutti. Dice, una cosa faccio, dice la parola, non lo dice fratello Giuseppe, lo dice la parola, dice,
amen,
dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti. Se tu parli con uno psicologo a pagamento, ti dice, dimmi tutto quello che ti senti nel cuore. No, signor psicologo, non ha capito niente lei. E il suo paziente non deve dire tutto quello che sente nel cuore, a meno che non è una confessione. Va bene? Meno che non so, magari si è dimenticato di mandare un'offerta a Radio Blast, capisco, confessare, se stiamo scherzando. Capito? Se è una confessione, ok, ma dopodiché Dio dice nella Bibbia, io ho dimenticato i vostri peccati, se erano come lo scarlatto rosso diventeranno come neve, se erano neri come la notte diventeranno bianchi come la lana.
Amen.
Dio si dimentica i nostri peccati. Perché, signor psicologo, per cortesia, ma di cosa gli hanno insegnato a lei in quella università delle scimmie di Charles Darwin? Cos'è che gli hanno insegnato a lei? Che mette in orizzontale un po' disgraziato e mi parli di tutto quello che vuole. E io vorrei strangolare la suocera e vado avanti. E io odio mio suocera, ah, va bene, bene, esterni, esterni, e io vorrei ammazzare tutti se potessi, mi dica, ma per cortesia, ma si mettono gli psicologi e i psichiatri sul lettino che si facciano psicanalizzare, psichiatrare dalla Bibbia, dalla parola, da Gesù, dalla verità.
Amen.
Signori psicologi, venite alla parola, venite alle acque, venite a Cristo, signori psicologi, ve lo dico con tanto rispetto, ma avete sprecato soldi in quelle scuole voi. Una parola di Gesù, guarda, Filippesi 4.8, guarda, legge, Filippesi 4.8, questa scrittura, guarda, è meglio di tutte le psicologie, psichiatrie, di tutti gli ospedali mentali, psichiatrici, di handicappati mentali del mondo. Cosa dice?
Filippesi 4.8. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri.
Questo qua è meglio di tutte le università psichiatriche, psicologiche e psico, quello che ti pare, del mondo messo insieme. Pensa alle cose belle. Io sono con mia moglie. La sto abbracciando, e viene il diavolo e va, guarda, però ho visto la televisione, c'era quel messaggio di pornografia. Ah sì, il psicologo dico, lascia la tua mente libera, sì, libera. Non puoi essere libero del diavolo.
Amen.
Non c'è libertà nella libertà del diavolo, solo schiavitù. Devi ridurre i pensieri in prigione. Vede un cane che sta addestrando, un cane feroce che morde, lascialo libero. Ma quale lascialo libero? Attaccalo con una catena a un albero finché si sveglia e comincia a obbedire. La nostra mente è peggio di quel cane. Al cane gli insegni come si fa, come non si fa. Domano i leoni nei circhi.
Sì.
E noi dobbiamo domare la nostra mente malvagia, egoista, che pensa, io sono lì con mia moglie, non posso pensare alla moglie di un altro. Qual è quella mente libera? La mia mente non voglio che sia libera, voglio che sia la mente di Cristo.
Amen.
Deve pensare a Gesù.
Sì.
E non mi interessa se il diavolo si presenta con la donna più sotto forma di donna più sexy del mondo. Tu hai alzato un titino?
Sì, volevo dire che proprio questo versetto che hai citato, che dobbiamo mettere prigioniero i nostri pensieri, questo significa che noi possiamo scegliere i nostri pensieri. Se il mio pensiero porta al passato, io posso dire no. E scelgo di non passare a pensare al passato,
esatto.
Penso a questo momento con Gesù,
ecco.
Penso alle promesse di Cristo,
ecco,
hai la decisione, hai il potere di scegliere i tuoi pensieri, perché la parola ti dice chiaramente mettere in prigione i tuoi pensieri. Allora, non è che devi pensare, I cannot help it.
Non posso farne a meno.
Non posso farne a meno, ma i pensieri vengono, non posso fare a meno, sono lì e li devo lasciare i pensieri a...
Date una svegliata,
no. Puoi scegliere di pensare alla parola, alle promesse di Cristo e non pensare al passato. È la tua scelta.
Perché dall'abbondanza del cuore la bocca parla.
Mm-hmm.
Cioè in base a come pensi nel cuore, prima o poi fai. Uno che va a rubare non è che si è svegliato stamattina, no, sono mesi che ci pensa, sono mesi che programma come derubare con la banca.
Sì.
Uno che fa adulterio l'ha già commesso già la prima volta che gli è entrata nell'anticamera della sala d'aspetto del cervello, ha pensato all'adulterio, sono mesi, anni che finalmente si è presentato alla baldracca giusta. Ah sì? È sbagliata cioè. No, tu ci hai pensato e strapensato.
E hai scelto di pensare.
Hai scelto di pensare. Se tu alla tua mente gli dici, mente sì, stai zitto che sei un imbecille, non voglio ascoltare te, voglio ascoltare il Signore. Voglio in prigione. Dove si mettono i criminali? In prigione. I nostri pensieri criminali vanno imprigionati nella stessa mente.
Sì.
E non voglio neanche, come il diavolo che parla ad Eva, mangia il frutto. No, stai zitto, io non mangio nessun frutto fuori di qua, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Alleluia.
Amen.
Amen. Grazie Signore.
Gloria a Dio. Amen. Allora, grazie, grazie Signore. Senti, ha letto il 13?
Ho letto 13 e 14.
E 14.
Sono arrivata a 15.
Andiamo al 15, sei arrivata al 15. Vai avanti dal 15 fino al 16 e poi ti fermi.
Filippesi 3, 15 e 16.
Ecco, brava sei.
Sia dunque il sentimento di quanti siamo maturi. Se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Soltanto dal punto a cui siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via.
Ripetiamo il 13 che è la chiave.
Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti. Amen.
Alleluia.
Scegliamo di dimenticare e scegliamo di protendendoci
quindi,
verso quello che sta davanti.
Qui c'è la risposta, dimenticare le cose che stanno indietro, che sono sempre brutte. Ti auguro di vivere 1000 anni, per l'amor di Dio. No, questa è una maledizione. Potessi tornare di nuovo giovane, Dio mi liberi. Vado retro. E non voglio tornare giovane quando avevo 20 anni. Ma sai gli sbagli che ho fatto io a 20 anni? Il Signore, il grande Signore, fratello Giuseppe. Ma Dio ci liberi di fratello Giuseppe a 20 anni. 30 anni, non ne parliamo. 40, niente. 50, niente. Capito? Lasciami tranquillo, fammi morire in pace. Chi vuol tornare indietro alle disgrazie che avevo? Finalmente c'è un po' di peli bianchi nella zucca quadrata, lasciali lì, non voglio tornare con i capelli neri quando ero ancora un frutto acerbo. Ci siamo?
Sì, sì.
Grazie Gesù.
Amen, grazie Gesù.
Grazie Signore, alleluia, alleluia. Guarda, quindi, questa è la tua scrittura, verso 13, Filippesi 3:13. Dimentichi le cose indietro, protenditi verso quello che stanno davanti. Ci siamo?
Amen.
Grazie Signore. Guarda, leggi Angelina, Matteo sì. 6:34 e poi Ebrei 12:1.
Matteo 6:34. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Bella questa, Matteo 6:34.
Sì, anche l'altro.
Ebrei 12:1. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta.
Alleluia, è una gara, fratelli, una gara. Va bene? Quindi se vuoi uscire dalla depressione, non andare a pagare uno psicologo, per cortesia, a meno che non è psicologo cristiano. Io ho conosciuto uno in Sicilia. Va bene, quando ho evangelizzato lì, pecorelle ragazzi, che zona di pecore. Era uno psicologo cristiano, sulla sua carta di visita diceva psicologia cristiana, e ha detto spiegami come funziona. E lui mi ha detto, io evangelizzo, fa le pecorelle che non posso pagare gratis, Dio lo benedica. Era un pastore di una chiesa questo qua, Dio lo benedica, dolce, mi ha invitato a dormire a casa sua, eravamo lì, e gloria a Dio, mi ha fatto anche predicare la sua chiesa, bellissimo. E allora questo qui era psicologo, c'è tutto in chiave cristiana, d'accordo? Quindi tutto dipende come usiamo le cose, quindi non ansia per il domani, Matteo 6:34, e corre con perseveranza la gara, Ebrei 12:1, va bene? Sì. Mai preoccuparsi dell'indomani, mai preoccuparsi, domani mangerò e se non mangi muori, niente, vuoi vivere per sempre, chi vuoi essere Matusalemme? Ma tranquillo che non morirai, Dio si prenderà cura, da mangiare gli uccellini, da mangiare gli usignoli, mangiano tutti. Qui abbiamo alberi molto grandi qui e c'è uccelli grandissimi che devo scoprire come si chiamano, uccelli simpatici, assomigliano delle cicogne, non sono cicogne, però sono di quella grandezza. E vanno che qui c'è un fiume e tornano quei pesci.
Sì.
Vi ho dato l'altra volta non sì, cadere sì, uno sì. Davanti alla nostra porta, l'abbiamo cucinato e ho fatto festa.
Sì, però era grande.
Però gliel'avrei dato l'uccello, non so dove è andata. Hai capito come Elia riceveva da mangiare? Un pescione, una sberla
sì,
di pesce.
Sì, sì, sì.
E l'abbiamo mangiato, abbiamo fatto festa. E la tribolazione, il Signore si prende la cura.
Era fresco.
Gli uccelli sono pronti, i pesci anche, i fiumi anche. Tribolazione non ci fa paura. E se moriamo di fame, gloria a Dio! Alleluia! Vuoi vivere per sempre. Quindi ragazzi, niente ansia per l'indomani e corre con perseveranza la gara, d'accordo? Sì, va bene?
Sì, sì, amen. E voglio dire, il modo che io ho superato il mio passato, perché avevo anche io tanti ricordi brutti. Come Alessandro, nella infanzia ho avuto momenti difficili, specialmente in famiglia, perché mio padre, da quando mi ricordo, da quando sono nata, lui era un alcolico, era molto violento, ma spesso ci picchiava tutti in casa. E la cosa incredibile è che quando era bevuto aveva una forza demoniaca, forte.
Voi siete tre sorelle?
Sì, tre sorelle e mia mamma, quindi quattro donne, ma noi eravamo bambini, noi non potevamo fare molto. E lui...
Ma io l'ho conosciuto i tuoi genitori, tua mamma è un angelo di un angelo. Tuo papà si è convertito ultimamente?
Sì, ultimamente, però quei giorni mia mamma non aveva Gesù, quindi era persa anche lei, non sapeva come gestire la situazione, a volte era isterica, perdeva controllo.
Come tante donne, lei ha cresciuto la famiglia praticamente.
Sì, dopo quando sono cresciuta mi sono resa conto che lei ha fatto sforzi sovrannaturali per tirare avanti la famiglia.
No, è un angelo tua mamma, adesso si è salvata, è cristiana, ci ama, prega per noi.
È molto vicina a Gesù adesso.
Ha ricevuto una guarigione miracolosa di calcoli. Gloria, Signore.
Anche mio padre si è calmato tanto, tanto. Sì. Raramente beve, però si comporta bene.
Credo che si sia salvato anche lui.
Abbiamo pregato con lui 3-4 volte per ricevere Gesù. Anche tu sei venuto per convertirlo, ma è una persona difficile.
Sì.
E quando cercavo di evangelizzarlo, voleva picchiarmi. Era veramente brutto. Però comunque, volevo dire che...
E non era lui, è il diavolo.
Era il diavolo,
però
lo so.
Però adesso vedi, si è convertito, gloria a Dio.
Però quando ero piccola e non sapevo cosa fare perché non avevo Gesù, non conoscevo Dio, non avevo una soluzione e mi portava in depressione tutta questa situazione e la violenza in casa e non potevi fare niente per paura. Mi ricordo che sono cresciuta in paura, in violenza, poi a 18 anni volevo scappare, andare via da casa solo per uscire da quell'ambiente e... Avevo questi ricordi del passato sempre che mi facevano male, proprio come Alessandro, perché rimani traumatizzato da quello che hai vissuto e vai nel grande mondo per cominciare una nuova vita e pensi che il passato è lì nel passato, fai quello che vuoi, ma dentro te stesso sei ferito e non hai le forze di fare qualcosa di nuovo perché pensi che non ce la farai, non sei capace, tu non sei buona a nulla, perché vieni da un passato che ti ha rovinato e quindi hai queste paure continue. Io ho conosciuto voi, ho conosciuto Gesù, ho deciso di essere missionaria e volevo perdonare e andare avanti, volevo superare, ma per i prossimi anni ancora avevo questi brutti ricordi.
Fantasmi del passato.
Erano freschi nella mia mente e mi ricordo sono passati 5 anni, io già evangelizzavo, già ero missionaria e ancora avevo paura di mio padre.
E mi ricordo, ci siamo incontrati una 20ina d'anni fa, eri una ragazzina, una giovinetta di università lì, spaurita.
Sì.
Adesso invece sei sicura di te come un carro armato.
E per superare queste paure, anche se già ero con Gesù, per superare queste paure e i ricordi brutti del passato, ho dovuto rinnovare la mia mente in continuo, proprio come la scrittura di Filippesi 4:8. Pensare alle cose buone che Dio mi ha dato, pensare che il mio futuro non dipende dal mio passato. Non sono la stessa cosa, il mio futuro è diverso. Il passato posso vederlo come una scuola, ho imparato tanto dal passato e adesso ringrazio Dio per tutto quello che è successo. Anche i brutti ricordi sono cose alcune che non direi mai a nessuno quello che è successo. Però ringrazio Dio perché ho imparato tanto.
Grazie Gesù.
E ho visto... Cosa succede quando uno vive senza Gesù? Adesso mio padre non lo accuso più, non lo odio più. Capisco che è una persona che non aveva Gesù e non era capace di fare meglio. Non aveva la conoscenza, la capacità di vivere meglio, di amare la sua famiglia, di dare se stesso per la famiglia come un padre vero.
Era stato imprigionato dal nemico.
Sì. Ho imparato tanto da questa infanzia e ringrazio Dio per ogni momento.
Dio ti benedica, sei stato un grande strumento per evangelizzarlo. E Dio, il Signore ti ha usato, ti ha dato il privilegio di pregare con tutti loro. Dio ti benedica.
È stata solo la mano di Dio. Però mi ricordo a 17 anni quando, in un momento di disperazione, anche se non credevo in Gesù e non sapevo se Dio esiste, mi ricordo che ho pregato a Dio da sola, ho chiesto a Dio se vuole essere Lui mio padre, perché... Mi mancava un padre, c'era mio padre nella casa lì, però non era presente mai in niente di quello che ho vissuto nella vita. Non mi chiedeva mai come stai, hai bisogno di qualcosa. Lui era nel suo mondo, egoista, alcol, era cieco. Però il modo che ho superato questi brutti ricordi, voglio dire ad Alessandro, è stato veramente di riempirmi con la parola, ma non solo questo, non solo rinnovare la mente, pensare alle cose belle, ma darmi da fare per Gesù. L'evangelizzazione mi ha cambiato la vita perché vedendo tanti miracoli, tante vite cambiate, Ho capito che il mio futuro, non è come il mio passato. Ho capito che posso andare avanti così, vedere anime convertite, anime che diventano felici, anime che vanno nel paradiso.
Amen.
E non importa quello che è successo nel passato.
Amen.
Il futuro con Gesù è diverso, è bello. Dio non mi lascia, Dio è un padre vero. Dio non è come mio padre del mondo. Quindi darti da fare per Gesù, Alessandro. Non solo meditare la parola, che è importante, ma anche comincia a evangelizzare. E quelli miracoli ti aiutano ad affrontare le paure, i brutti ricordi, dimenticarli e superarli. Diventi più forte di quelle paure. Attivati per Gesù, evangelizza, anche se a volte sarà anche difficile, ci saranno persecuzioni, gente che non ti capisce, ma anche quello ti farà più forte.
Guarda, non hanno capito Gesù, Paolo, Pietro, gli apostoli, non speriamo che devono capire noi, non capiranno, il mondo perduto non capisce i figli di Dio. Primo Corinzi 2 parla che i principi del mondo, se avessero capito, non avrebbero crocifisso il Signore della salvezza, il Signore della gloria, ma i principi del mondo, gli intelligenti del mondo, non possono capire le cose dello Spirito, perché si capiscono solo spiritualmente, con la mente di Cristo. Solo lo Spirito di Cristo che in noi può capire le cose di Dio.
Amen.
Quindi non meravigliamoci che il mondo è così. Noi eravamo come il mondo. Chi di noi non era nel peccato, in una prostituzione, in un adulterio, in una droga, in una malignità, in una cosa demoniaca? Forza, ragazzi.
Sì.
Ha detto Paolo, eravamo figli dell'ira. Chi crede nel figliolo ha la vita eterna, chi rifiuta di credere nel figliolo non avrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Ed eravamo così. Ci è voluto, ragazzi, il sangue di Dio.
Amen.
Va bene? Per salvarci. Immaginati in che tentacoli della piovra satanica eravamo. Niente ci poteva. Nessuno può liberare un prigioniero che non vuole essere liberato. Solo il sangue di Cristo.
Amen.
Gloria a Dio.
Amen, amen. Quindi prego per te, Alessandro. Sì, la chiave è di perdonare e di capire che quella gente che ti ha ferito non sa fare meglio, perché senza Gesù non sa come fare meglio. E tu prega per loro e tu attivati per Gesù. Servi il Signore, aiuta altri, dedicati a Gesù e vedrai che il passato non potrà più darti fastidio.
Gloria a Dio.
Perché diventi sempre più forte in Cristo.
Alleluia. Grazie, Angela. Dio ti benedica. Lo so che parlare di cose così che ti hanno toccato di persona. Dio ti benedica. Il Signore ama il tuo dolce cuoricino per Gesù.
No, guarda, non è che io sono stata una santa, perché quando sono uscita dalla casa di mia famiglia ho fatto tante scelte sbagliate anche io.
Sì,
quindi non posso puntare il dito al mio padre troppo. Anche io sono caduta in altri peccati, però sono caduta.
Ma tutti. Solamente i farisei che pensano che loro sono meglio di qualcun altro. Cioè non è che all'inferno ci sarà gente meno peccatore o più peccatore. Niente, non c'è Gesù, ciao.
Sì.
Va bene?
Sì.
All'inferno non ci sono peccatori col diploma e peccatori senza. Alleluia, alleluia. Quindi Alessandro, in conclusione, adesso dimentica i fantasmi del passato, Alessandro, non ti preoccupare del futuro, sono spiriti bugiardi, e il passato e il futuro, le preoccupazioni. Metti la mano, Alessandro, in quella di Dio, lasciati. Dice il Signore che io ti sostenga. C'è una parola del Signore per te, Alessandro, che volevo condividere. E infatti dice il Signore, dice Gesù a tutti noi: non ho io camminato sulle acque e calmato la tempesta? Non ho io vinto tutto, anche la morte? Il nemico è lo spirito della preoccupazione. Avrete problemi fino a che lo ascolterete, ma non appena pensate a me, alla mia parola di fede e coraggio, ecco che la sua cattiva influenza diparte, se ne va da voi. Non ve l'ho detto? Perché non passate più tempo con me ad ascoltare la mia parola, la mia voce? Non è il mio Spirito Santo sempre con tutti voi, miei amati figli? Non sono io nel vostro cuore? Perché non mi cercate di più? il mondo del maligno intorno a voi può essere opprimente, ma non ho io, Gesù, vinto il mondo? Non vi ho dato io la potenza più grande? Ma molti di voi guardano alle bugie del nemico e non a me. Di che vi preoccupate? Alzatevi e venite. Camminiamo insieme. Ma se camminate col mondo, camminate nelle tenebre. Camminate con me. Io sono la luce. Alleluia, grazie Amen. Signore.
Grazie Gesù. Wow, grazie Dio. Grazie Signore. Alleluia. Alessandro, scrivici. Scrivici, facci sapere come stai, i progressi che fai, se hai altre domande, cosa possiamo fare per te. Sei un fratello prezioso. Lo conosciamo da quando aveva 15 Amen. Anni.
Non sei solo, Alessandro, capito? Anche se c'è un po' di distanza, va bene? Una dozzina di ore di aereo, un po' di distanza. Mm. Siamo vicini, va bene? Ma dalla Bibbia è stato scritto 2000 anni fa, ma eppure lo spirito in quelle parole sono vicini a noi oggi come lo erano vicini agli apostoli 2000 anni fa. Noi siamo qui in un'altra zona del mondo, ma ti siamo vicini. Dice in 1 Corinzi 5, io Paolo, assente di persona, ma presente con voi nello spirito, dice Paolo, va bene? Se noi ci amiamo, noi fratelli che ci amiamo, va bene? Siamo insieme. Un'unione che non è ostacolata dalle distanze. Gesù non è più qui fisicamente, tranne attraverso i fratelli al nostro fianco. Va bene, Alessandro? Gloria
sì,
a Dio.
Sì, e voglio dire, hai già fatto grandi progressi da quando ti abbiamo conosciuto e mi ricordo che avevi grandi problemi alla scuola con i bulli, anche in famiglia, i problemi che ci raccontavi. Alessandro diceva che lì è proibito anche di scriverci messaggi.
Chi?
In quei tempi.
Chi?
Non gli permettevano di scriverci.
I genitori?
I genitori.
Mm.
E lui apriva sempre nuovi email per entrare in comunicazione con noi e diceva, Gesù, non me lo toglie nessuno. Io sempre vado avanti, non mi interessa niente. Ed è cresciuto tanto spiritualmente.
Quanti anni c'ha adesso?
Adesso ha 19.
19 adesso.
Quindi ha fatto grandi progressi in questi anni, è cresciuto molto.
Gloria al Signore.
E credo che supererai anche questa
cosa. Amen, amen. Stai vicino.
Sì,
perché
sì.
Tu sei un dolcissimo figliolo di Gesù. Stai vicino amen. Perché, Dora, una scrittura, Salmo 27, 10, credo che sia 10, sì.
Amen.
Questa è una scrittura per te, Alessandro. Memorizzala, Salmo 27, 10, memorizzala, fratellino, ascolta.
Salmo 27, 10. Qualora mio padre e mia madre mi abbandonino, il Signore mi accoglierà.
Questa è la tua scrittura, Alessandro.
Amen.
È stata la tua scrittura, Angela.
È la mia anche.
Sì.
Di
sì,
tutti
vero.
Noi.
Sì. Sì. Amen.
Gloria al Signore.
Gloria a Dio.
Alleluia.